Buonasera carissimi amici ed eccoci giunti a venerdì, quindi ultimo appuntamento della settimana. Ieri nel capitolo 4 del libro di Giosuè abbiamo sentito come il popolo di Israele attraversa il fiume Giordano. Quando i sacerdoti giunsero al bordo del fiume, il flusso dell'acqua fu trattenuto, come se fosse stata messa lì una diga. In poco tempo si formò un passaggio asciutto. Tutto questo avvenne in primavera, abbiamo detto, stagione della pioggia nella quale il Giordano era alla portata massima. Abbiamo notato che i sacerdoti si diressero verso il centro del fiume e stettero in piedi tenendo l'arca finché tutto il popolo di Israele fu passato al di là del fiume. Nel capitolo 4 viene descritto come gli israeliti costruiscono due monumenti commemorativi, uno in mezzo al fiume Giordano e l'altro, si tratta di 12 pietre prese nel fiume, nel luogo del primo accampamento. Questo per ricordare ed offrire l'occasione per testimoniare alle generazioni successive la grande opera che Dio aveva compiuto per loro. Avviciniamoci adesso al capitolo 5, che ha tre principali argomenti. Il rito della circoncisione viene compiuto sulla nuova generazione, cessa la manna e gli israeliti iniziano a mangiare il grano prodotto nel paese. Ed infine Giosuè si incontra con uno sconosciuto, un capitano degli eserciti del Signore. Riprendiamo per un attimo il primo versetto che abbiamo già letto, se vi ricordate, ieri sera al termine del capitolo 4. Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso occidente e tutti i re dei Cananei che erano presso il mare udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Il terrore colpisce gli Amorei, abbiamo detto. Per il fatto che il fiume Giordano era nel periodo delle inondazioni, gli Amorei cananei non si aspettavano che gli Israeliti potessero attraversarlo. Essi si aspettavano che l'attraversamento venisse a stagione delle piogge finita. Forse pensavano di avere un certo periodo di tempo per prepararsi per la battaglia e fu uno shock per loro scoprire che Dio mise Israele in grado di attraversare il Giordano. Dio poi dà degli ordini a Giosuè e così la nuova generazione viene circoncisa. Ma leggiamo questo nei versetti che vanno dal 2 al 9 da Giosuè capitolo 5. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: «Fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele». E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle d'Aralot. Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio, dopo l'uscita dall'Egitto, non era stato circonciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi, paese dove scorrono il latte e il miele, e sostituì a loro i loro figli. E questi Giosuè circoncise, perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento, finché fossero guariti. Allora il Signore disse a Giosuè: «Oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto», e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. La nuova generazione aveva trascurato il rito della circoncisione, che era il segno del patto abramitico. Il patto di Abramo, ricorderai, dava ad Israele la terra di Canaan. Essi avevano trascurato di osservare questo rito durante gli anni del vagabondaggio nel deserto. Sia nello spirito che nella realtà, i figli di Israele non avevano fatto il rito della circoncisione, che era il simbolo del patto abramitico. I figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto finché tutti gli uomini che erano usciti dall'Egitto, che erano uomini atti alla guerra, furono morti. Il Signore aveva dato loro dei figli, ed essi sono quelli che Giosuè circoncise. A questo punto Dio allontanò l'obbrobrio, cioè la vergogna dell'Egitto. L'obbrobrio dell'Egitto significa che durante gli ultimi anni della schiavitù egiziana, periodo nel quale erano circondati dall'idolatria, questo rito venne trascurato, dimenticanza che continuò anche durante il vagabondaggio nel deserto. Quindi il luogo dove Giosuè circoncise i figli di Israele fu chiamato Gilgal, che significa letteralmente un cambiamento, rivoluzionamento. Questo non fu il solo rito ad essere ripristinato. Leggiamo i versetti dal 10 al 12 dal capitolo 5 di Giosuè. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azzimi e grano arrostito, e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese, e i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Fu in primavera, al tempo delle ultime piogge, che Israele compì il rito della circoncisione e poi celebrò la Pasqua ebraica. L'obbrobrio dell'Egitto era stato allontanato da Israele. Dio aveva promesso di dare ai discendenti di Abramo la terra, e la promessa stava per diventare una realtà. Per noi oggi tutto questo ha un significato spirituale. La vecchia natura non è buona. La vecchia natura non può ereditare le benedizioni spirituali. La vecchia natura non può neppure godere delle benedizioni spirituali. La vecchia natura non apprezzerà Canaan come nient'altro di celestiale. In Galati 5, al versetto 17, Paolo dice: «Perché la carne ha desideri contrari», letteralmente «è in guerra allo spirito», «e lo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste». Paolo scoprì che non c'era nulla di buono nella vecchia natura, scoprì anche che non c'era potenza nella nuova natura, è detto in Romani al capitolo 7. La circoncisione dei figli di Israele conferma questi fatti. La manna era la figura di Cristo di cui ci viene parlato nel Nuovo Testamento. Gesù disse: «I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo». Troviamo queste parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, nei versetti dal 49 al 51. La manna, dicevamo, rappresenta Cristo nella sua morte. Egli è colui che scese su questa terra per dare la sua vita per molti. Quando Israele arrivò in Canaan, la manna cessò, ed essi iniziarono così a mangiare il grano di quel paese. Leggiamo ora la terza parte del capitolo 5 di Giosuè, che va dal versetto 13 al 15. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: «Sei tu dei nostri o dei nostri nemici?» E quello rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo?» Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: «Togliti i calzari dei piedi, perché il luogo dove stai è santo». E Giosuè fece così. Questa è la chiamata e il mandato di Giosuè. È uguale alla chiamata di Mosè nella pianura di Madian, al pruno ardente. A Mosè fu richiesto di togliersi i calzari, perché il suolo su cui stava era santo. E possiamo andare a rispolverare queste cose in Esodo, al capitolo 3, versetto 5. I figli di Israele avevano attraversato il Giordano e si erano accampati sull'altro lato. Probabilmente, una mattina, Giosuè si alzò e osservò la scena. Era una visione impressionante. C'erano gli accampamenti di tutte le 12 tribù di Israele intorno a lui. Mentre guardava, penso che provò un po' di orgoglio. Egli era al comando, e Geova, l'Eterno, era nella sua tenda, ossia l'arca, era nel tabernacolo. Così gli capitò di guardare giù fino alla fine dell'accampamento e scorse qualcuno con una spada sguainata. Giosuè poteva aver pensato: «C'è qualcuno laggiù che non sembra sapere che qui il comandante sono io. È meglio che vada laggiù e lo rimetta al suo posto». Così egli gli andò incontro e disse: «Tu sei dei nostri o dei nostri nemici? Cioè, sei con me o contro di me?» Quindi quell'uomo, che penso fosse una preincarnazione di Cristo, si voltò verso di lui e gli disse: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso». Ossia, la cosa importante non è chi sono io, ma con chi sei tu, Giosuè. Io sono il capo. Come vedi, Giosuè imparò che Geova, dopo tutto, non era nella sua tenda, era sul trono di Dio. Dio li stava conducendo. In verità, Giosuè non era il capitano dell'esercito dell'Eterno. Egli era sottoposto a qualcun altro. Avrebbe preso gli ordini da lui, da questo qualcun altro. Noi vedremo questo fatto, questo concetto, nel prossimo capitolo, quando fa marciare l'esercito intorno alla città di Gerico per 7 giorni interi. Se tu avessi fermato Giosuè il 6° giorno e gli avessi detto: «Guarda, generale Giosuè, quello che stai facendo è stupido, mi sembra inutile», avrebbe potuto rispondere così: «Giosuè, questo è esattamente ciò che penso». «E allora perché lo stai facendo? Sei tu il comandante?» E Giosuè avrebbe risposto: «Stai sbagliando, io prendo gli ordini da qualcuno sopra di me. Io sono solo un soldato semplice dell'ultima fila. Lo sto facendo perché mi è stato comandato». Giosuè si tolse i calzari riconoscendo la santità di quell'incontro. Nel capitolo 6 di Giosuè, che stiamo per aprire, parleremo della conquista di Gerico, di questa città. I figli di Israele avevano appena attraversato il fiume Giordano in una maniera molto appariscente ed erano entrati nella terra promessa. Il Giordano è un piccolo fiume in estate, ma è un travolgente corso d'acqua durante la stagione della pioggia. E come ti ricorderai, l'arca del Signore, portata dai sacerdoti, andava davanti a loro. L'arca dunque rappresenta la presenza di Cristo. E quando i piedi dei sacerdoti raggiunsero il Giordano, questo fiume, le acque del fiume si ritirarono. Quindi essi, questi sacerdoti, rimasero nel centro del Giordano, con l'arca sulle loro spalle, fino a che tutto il popolo attraversò il Giordano e le pietre commemorative furono messe a posto. Ora, il popolo di Israele è accampato sulla riva ovest del fiume Giordano. Che gloriosa, meravigliosa aspettativa li attende! Questa è la terra che Dio aveva promesso di dare loro, una terra in cui scorre latte e miele. È la terra che essi dovevano possedere. Ovviamente i loro cuori vibrano per questo. Ondate di aspettative e di gioia li investono. Una condizione per la conquista era la circoncisione, che era la conferma del patto di Dio con Abramo. Parte di questo patto era che essi possedessero la terra. E ti ricorderai che Giosuè fece dei coltelli di pietra per la circoncisione. Che applicazione ha tutto ciò per la tua vita e per la mia? Per me i coltelli di pietra ci parlano della parola di Dio, che è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, dice l'autore in Ebrei 4, versetto 12, è capace di dividere. Nel nostro paese oggi tutte le linee della moralità sono cancellate, ma c'è ancora il bianco e il nero nella parola di Dio. Abbiamo bisogno di ritornare alla moralità della Bibbia, perché non ci saranno benedizioni per questa nazione o per qualsiasi persona finché non torneranno alla parola di Dio. Un'altra condizione per la conquista fu la visione del capo dell'esercito del Signore. Il generale Giosuè prenderà ordini dall'alto. Ora, il primo punto della conquista è Gerico, e vediamo che la tattica è dividere la terra in due. Nel conquistare le città di Gerico e Ai, il centro del territorio diventerà loro. In seguito gli israeliti si muoveranno verso sud. Questo metodo di dividere il territorio è un metodo che venne applicato, sembra, da grandi generali da allora in poi. Essi divisero il nemico e quindi lo catturarono pezzo per pezzo. Venne usato nella guerra civile americana, nella prima e nella seconda guerra mondiale. Non di meno, il metodo per prendere Gerico non sarebbe più stato usato di nuovo. Guardiamo l'accaduto. Leggiamo il versetto 1. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. Gerico era preparata all'attacco degli israeliti. Forse in un primo tempo non pensavano che gli israeliti sarebbero arrivati così in fretta come fecero, ma poi essi chiusero la città e si prepararono per resistere all'attacco. Proseguiamo la lettura di Giosuè, capitolo 6, leggendo dai versetti dal 2 al 5. E il Signore disse a Giosuè: «Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni, e 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte, e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante, e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido, e le mura della città crolleranno, e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé». Viene il giorno dell'inizio della campagna militare. Giosuè segue le istruzioni del Signore esattamente. Leggiamo l'esecuzione nei versetti dal 6 al 14 di Giosuè, capitolo 6. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: «Prendete l'arca del patto, e 7 sacerdoti portino 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore». Poi disse al popolo: «Andate, girate intorno alla città, e l'avanguardia preceda l'arca del Signore». Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe, e l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, e la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia, i sacerdoti suonavano le trombe. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: «Non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce e non vi esca parola di bocca fino al giorno che io vi dirò. Gridate, allora griderete». Così fece fare all'arca del Signore il giro della città una volta. Poi rientrarono nell'accampamento e vi passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina presto e i sacerdoti presero l'arca del Signore. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano, suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca del Signore, e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il 2° giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. E vedo che il tempo a mia disposizione sta per terminare, quindi io mi fermo qui e lunedì mi auguro che voi ci siate, quando potremo andare avanti con questo episodio. Vedremo insieme, quindi tutti insieme, cosa succede a questa città di Gerico dopo tutta questa marcia attorno alle mura della città stessa. Quindi io vi auguro un buon weekend e mi raccomando, ci sentiamo lunedì sera. Ciao a tutti.